E saluto anche oggi con piacere Francesca Rodesino per lo spazio del dibattito qui ad Alphaville. Buongiorno Francesca.
Buongiorno Marco e buongiorno anche a chi ci ascolta. Oggi parliamo del rapporto tra intelligenza artificiale e giornalismo, un matrimonio che risulta sempre un po' più chiaro, non sa da fare, almeno nei termini di cui parleremo ora.
In termini manzoniani.
Esattamente, in questi giorni si sta infatti discutendo di uno scandalo che ha colpito due giornali degli Stati Uniti, il Chicago Sun-Times e il Philadelphia Inquirer. Entrambi qualche giorno fa hanno pubblicato un elenco di titoli di romanzi consigliati per l'estate e fin qui tutto bene. Peccato che questi romanzi però non esistano, come pure le loro autrici e i loro autori. Le prime polemiche sono emerse subito sui social media dopo appunto quando diversi utenti hanno rapidamente segnalato l'anomalia. Un giornalista freelance ha ammesso subito il suo errore dichiarando di aver usato l'intelligenza artificiale senza avere verificato però le informazioni. Quindi il tema non è certo nuovo, dell'inaffidabilità dell'intelligenza artificiale si parla da tempo. E allora perché si continua ad incappare in errori grossolani come questo? Da cosa dipendono gli errori di chatbot come ChatGPT? Di chi è la colpa? E ancora c'è un pregiudizio positivo nei confronti dell'inappuntabilità dell'intelligenza artificiale e quali sono i limiti dell'alleanza tra automazione ed essere umano?
Io devo dire che personalmente forse ho un pregiudizio negativo, cioè non gli farei mai fare una cosa cruciale all'intelligenza artificiale, ma comunque sono alcuni degli argomenti sul tavolo perché se ne parla in tutto il mondo, questo è solo l'ultimo dei motivi anche un po' divertenti, questa figuraccia vista da fuori, parlandone un po' fuori dai denti fa anche un po' sorridere, dai ma ti ci metti a guardare quell'elenco per verificare che non siano inventati di sana pianta i titoli di questi bestseller. Ma comunque salutiamo i nostri ospiti, Guglielmo Tamburrini, buongiorno e ben ritrovati. Ben ritrovato.
Buongiorno.
Tamburrini, lo abbiamo già avuto tante volte ospite qui a Rete 2, docente di logica e filosofia della scienza all'Università degli Studi di Napoli Federico II, esperto di etica dell'IA, di armi autonome, e poi abbiamo anche sull'altra linea Alberto Pugliafito. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno, buongiorno.
Pugliafito è giornalista, autore della newsletter di Internazionale dal titolo Artificialmente, che indaga e riflette proprio su alcuni di questi temi legati all'intelligenza artificiale. Allora io comincio dal professor Tamburrini. Il giornalista ingaggiato dal Chicago Sun-Times ha ammesso candidamente la sua colpa, avrebbe usato l'intelligenza artificiale per scrivere questo articolo senza poi controllare le fonti, le informazioni. Beh, è un errore grossolano, quindi insomma, qui l'errore umano sembra abbastanza chiaro.
Certamente, certamente, però chiediamoci anche se questo giornalista aveva pressioni di tempo forte, no? Per esempio, sappiamo anche dagli articoli che hanno denunciato la questione che è stato ridotto il personale che si dedica per esempio alle pagine letterarie e culturali di tutti i giornali americani. E quindi quei pochi che rimangono devono lavorare sotto la pressione del tempo, e questo problema del lavorare alla velocità dell'intelligenza artificiale può creare dei problemi significativi. Io non so se si applica al caso particolare, però si può applicare a moltissimi altri ambienti in cui noi dobbiamo interagire con l'intelligenza artificiale, per esempio nel settore della difesa. I sistemi di supporto per le decisioni di carattere militare, nella medicina, no? Per la diagnosi, la terapia, eccetera, per la produzione del software, noi dobbiamo i large language models oggi sono usati per produrre codice software. Chi andrà a considerare la corrispondenza fra il codice prodotto e le specificazioni che noi vogliamo, le specifiche che vogliamo che il codice rispetti, e naturalmente anche nel giornalismo col fact checking, al di là del problema di guardarsi dalla censura di questi, che questi sistemi possono mettere in atto, che si può diffondere molto.
Alberto Pugliafito, chiederei anche lei una reazione su questo tema. Come mai si perpetuano così spesso questi errori? E secondo lei come deve essere distribuita quindi la responsabilità? Tutta al giornalista o anche all'editore o al creatore dell'intelligenza artificiale e al sistema, anche come ci suggerisce Tamburrini?
Ma è chiaro che sia un problema sistemico, anzi sono molto contento che il professore abbia parlato di questo come prima cosa, di un problema di mercato del lavoro del giornalista, no? Prima di tutto del giornalismo tout court. Poi è chiaro che in Italia abbiamo una situazione, negli Stati Uniti c'è un'altra, però per cercare di riportare un po' le cose su un piano che prova ad evitare i doppi standard quando si ha a che fare con l'intelligenza artificiale o meno, per me la notizia, se vogliamo, è che ci sono dei giornali che consigliano dei libri senza che nessuno li abbia letti. Cioè, qui, al di là del fatto che c'è una lista di libri inventati di sana pianta da una I che è stata usata probabilmente a un giornalista sottopagato, quindi la domanda che uno deve farsi è: aspetta, ma quindi i giornalisti consigliano libri che non hanno letto? E a me piace citare un caso che non ha niente a che vedere con l'intelligenza artificiale, che è stato raccontato più volte da un giornalista di spettacoli molto, molto celebre, Luzzatto Fegis, che mi pare l'abbia scritto anche nella sua autobiografia, comunque l'ha raccontato anche in televisione, di un anno in cui a Sanremo dovevano chiudere il giornale prima dell'esibizione di Elton John. Quindi Luzzatto Fegis chiude il pezzo parlando dell'esibizione di Elton John, e poi quell'esibizione, siccome Elton John aveva avuto un'incomprensione con qualcuno, non c'è mai stata perché aveva scelto di non esibirsi. Ok, quindi parliamo di un'era in cui non era neanche possibile controllarla questa cosa qua, perché non c'era l'internet probabilmente. Allora dobbiamo reinterrogarci probabilmente su che cosa dovrebbe fare il giornalista, no? E ribadisco, il problema per me non è che l'intelligenza artificiale, un'intelligenza artificiale usata poi chissà in quale modo, abbia inventato una lista, ma che un giornale consigli dei libri senza che nessuno li abbia letti.
Se fossimo una mosca e potessimo volare in una redazione dove si svolge un errore del genere, probabilmente vedremmo un caporedattore di corsa che ti dice: tu freelance, per questa manciata di franchi fammi un pezzo entro domani, 3000 battute sui 50 libri da leggere quest'estate. Il freelance si prende l'istruzione e fa il meglio che può, e siccome non ha tempo, giustamente lo dicevate entrambi, finisce che arriva questo svarione, che è uno svarione peraltro non solo in seno al giornalismo. In questi ultimi anni abbiamo visto anche come l'intelligenza artificiale abbia preso piede e corpo e sia anche uno strumento utile nell'insegnamento, nell'ambito della docenza a tutti i livelli. Io personalmente ho diversi amici che insegnano qui in Svizzera italiana e che si fanno aiutare dall'intelligenza artificiale. In quel caso evidentemente il riscontro con la verità di quello che l'intelligenza ti dice deve esserci, perché sennò rischi veramente di fare dei danni molto più gravi che non quelli di una classifica di libri. Allora torno a Guglielmo Tamburini. Dal punto di vista dell'approccio che noi esseri umani abbiamo con queste nuove intelligenze artificiali, noi eravamo abituati fino a qualche anno fa, ne ha parlato molto la fantascienza, il famoso complesso di Frankenstein verso i robot, Asimov l'ha indagato veramente in profondità, questa nostra paura ancestrale, irrazionale verso la tecnologia. Nell'intelligenza artificiale sembra invece che riponiamo una fiducia che per il momento non è ben riposta. Lei come la vede proprio su questo, sull'approccio che abbiamo con questa tecnologia?
Allora, io direi assolutamente evitiamo però gli apocalittici e gli integrati, cioè ci sono delle cose meravigliose e interessantissime che stanno accadendo da questo punto di vista. Non dimentichiamo che il premio Nobel in chimica è stato dato perché l'intelligenza artificiale a un ricercatore, diciamo, di intelligenza artificiale, perché ha aiutato a risolvere il problema del ripiegamento 3D delle proteine, che è una cosa molto importante per capirne la funzione, eccetera eccetera. Pensate all'analisi dei dati astrofisici, a tantissime cose che possono accadere. D'altro canto però è anche vero, come dicevate tutti, che siccome ci sono degli errori che possono essere molto costosi, perché l'intelligenza artificiale alla fine è un meccanismo associativo probabilistico, e quindi anche se ci sono dei tassi di errore bassi, possono esserci questi errori, no? E possono apprendere delle cose anche diverse da quelle che noi vorremmo che facessero, che facessero, beh, ci vuole il controllo umano. Ma il controllo umano, io torno quindi alla questione non solo deontologica importante, cioè la responsabilità del singolo giornalista, del singolo medico, eccetera, eccetera, ma alla questione di tipo sistemico. Cioè noi troppe volte idealizziamo il ruolo del controllore umano, di quello che deve supervisionare, non rendendoci conto di quali sono le reali situazioni di lavoro, come è stato giustamente sottolineato, magari quel freelance doveva per una manciata di franchi oppure di euro fare non solo quello durante la giornata, ma tante altre cose, no? E quindi allora quali sono le responsabilità e come vanno distribuite? Lui se ne è assunto tutte le responsabilità, ma in un certo senso possiamo anche andare a guardare al caporedattore o forse all'agenzia per il quale lavora e che distribuisce queste cose. E questo direi il problema di non aver prestato sufficiente attenzione a quella che deve essere la giusta nicchia ecologica per l'interazione fra esseri umani e intelligenze artificiali, fra due sistemi che possiamo dire entrambi cognitivi, no? E forse è la prima volta che abbiamo un'altra specie artificiale cognitiva con tante capacità e perciò ne discutiamo tanto forse anche. Bene, però quali sono le nicchie ecologiche in cui le vulnerabilità degli esseri umani e non solo, diciamo, le loro mancanze di tipo morale, quindi il problema deontologico, ma il fatto che non riescono a lavorare a quel tipo di velocità e che quindi dobbiamo avere rispetto per queste vulnerabilità e progettare nei modi giusti queste interazioni, queste nicchie ecologiche in cui esseri umani e intelligenze artificiali devono interagire. Il problema mi pare largamente sottostimato.
Abbiamo parlato della responsabilità dei giornalisti, della loro deontologia, di quella del sistema. Guardiamo un po' più da vicino adesso il funzionamento dell'intelligenza artificiale. Com'è possibile che dal punto di vista proprio della macchina si generino degli abbagli così abnormi? Perché non è la semplice confusione di un dato che appunto in questo caso ha colpito, ma è la vera e propria invenzione di un'informazione totalmente falsa. Alberto Pugliafito.
Ma allora, intanto abbiamo un problema, non sappiamo esattamente che macchina abbia usato il freelance che ha fatto questo errore, se ne abbia usato una versione gratuita o a pagamento, perché purtroppo tra le varie problematiche che ci sono anche delle barriere all'accesso di questi strumenti nelle loro funzioni più avanzate. Se uno può permettersi delle versioni gratuite ci saranno determinati risultati, se un altro può permettersi le versioni a pagamento, altre ancora, no? Abbiamo già degli strumenti large language model che costano anche intorno ai 200 euro mese, quindi delle licenze che per un freelance sono estremamente costose. Il motivo per cui queste macchine commettono errori è noto se si sa come funzionano. Il professore diceva giustamente, sono macchine probabilistiche, quindi dal momento che devo produrre per forza di cose, per come sono state progettate, perché non sanno di sapere e non sanno neanche di non sapere, quindi in funzione di una domanda produrranno e possono anche inventare, perché possono mettere insieme delle parole che probabilmente stanno bene insieme come risposta a quella domanda lì. Detto questo, gli strumenti più avanzati vengono progettati per ridurre sempre di più il margine di errore. Ci sono strumenti che possono andare sul web a verificare le fonti, se interrogati correttamente o se si usano le funzioni corrette producono anche la lista delle fonti, e a quel punto però ancora una volta tocca andare a verificare che esistano queste fonti. Quindi la macchina può, il termine infelice che hanno scelto gli ingegneri che le hanno progettate è allucinazione, la macchina può commettere delle allucinazioni, può allucinare, le persone che la usano dovrebbero prima di tutto essere messe in condizione di usare queste macchine al massimo livello e sapere esattamente come funzionano e avere ancora una volta il tempo poi di verificare. In buona sostanza, se c'è una combinazione fra un umano esperto che sa della sua materia specifica e esperto anche dell'uso della macchina al massimo livello possibile, allora probabilmente il margine di errore si riduce, ma se si mette un umano in condizione di dover lavorare in velocità alla velocità della macchina, praticamente impossibile, e lo si costringe a cadere nella trappola dell'aumento della produttività, che è una delle grandi trappole di questi strumenti, perché andando così veloce ti illudono che si possa produrre senza errori ad una velocità non umana, sovrumana, ecco che l'errore si amplificherà. ma dipende sempre da come decidiamo di inserire questi strumenti all'interno del flusso di lavoro.
C'è anche da dire, è molto efficace l'evidenza con cui Pugliafito mostra i tanti buchi che ha questo processo, perché alla fine è vero che dipende tutto dal livello di conoscenza dello strumento che la persona che lo utilizza ha. Poi è anche vero che questi strumenti però sembrano veramente specificamente disegnati per avere la massima diffusione possibile, per sembrare facili e veramente alla portata di chiunque, e dentro nel chiunque non tutti sono esperti. E mi interessava su quel termine che lei ha definito infelice, Pugliafito, quello di allucinazione, anche il parere di Guglielmo Tamburini, perché si parla proprio spesso sia di abbagli che di allucinazioni. Lei, Tamburini, ritiene che questa parola, quest'ultima, allucinazione, sia sbagliata in questo contesto?
Sì, in qualche modo sì, perché quello che dobbiamo vedere dietro questo fenomeno dell'errore commesso, e forse l'idea di abbaglio è migliore, è il fatto che questi sistemi per il momento hanno un modello del linguaggio molto articolato, basato appunto su valutazioni di tipo probabilistico, dopo una certa stringa di espressione, di un'espressione simbolica, quale stringa è più plausibile e più probabile che possa seguire. Possiamo anche variare le richieste di alta, di una maggiore probabilità, e mediarle con delle richieste di una maggiore creatività, e quindi abbassare la probabilità per trovare delle combinazioni che possano risultare più originali. Però questi sistemi non hanno in generale, dico in generale perché, come è stato giustamente detto, molto spesso noi non abbiamo accesso a questi sistemi, alle banche dati sui quali sono stati addestrati e a come si relazionano a conoscenze fattuali. Bene, non hanno un modello del mondo, hanno un modello del linguaggio, ma non un modello del mondo, quindi producono delle configurazioni plausibili di tipo discorsivo. Allora, detto questo, è chiaro che la supervisione umana rimane assolutamente necessaria in questo caso, ma rimane assolutamente necessaria anche per quei sistemi che io chiamerei della prima ondata dell'intelligenza artificiale, che oggi hanno delle utilizzazioni molto forti in tanti ambiti. Pensiamo per esempio, lei aveva detto all'inizio che io mi sono occupato della questione delle armi autonome, dei sistemi a difesa. Ricordo che oggi proprio c'è una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nella quale Guterres, il segretario generale, rinnoverà il suo appello per una messa al bando delle armi autonome, cioè che quelle che possono attaccare un obiettivo senza supervisione umana, oppure in ogni caso senza il necessario assenso dell'uomo, metterle al bando quando sono molto imprevedibili, no? Ecco, e quindi dire che quando sono molto imprevedibili vuol dire se altre sono abbastanza prevedibili, forse le possiamo usare, ma ci vorrà sempre la supervisione umana, proprio perché queste questioni epistemologiche che abbiamo detto, di limitata conoscenza di come funzionano e di quali saranno e di come noi siamo poco capaci di prevedere che cosa faranno esattamente la prossima volta, bene, tutto questo impone chiaramente molta prudenza. Tutto questo va contro, per esempio, nel campo militare, tanto per estendere il discorso del giornalismo, cioè non è che stiamo imparando qualcosa solo sul giornalismo e sulla velocità del dare notizie, della competizione fra i vari organi di stampa da questo punto di vista. No, stiamo parlando di questo tentare di imporre questa velocità in moltissimi ambiti, perché è connaturato al nostro sistema di competizione, e chi vince e chi perde. Allora, anche nell'ambito della difesa si tenta di usare l'intelligenza artificiale per portare la velocità del combattimento alla velocità dell'intelligenza artificiale, ma dove sarà il controllo umano in tutto questo? Visto che non abbiamo questa velocità.
Eh sì.
Ma quindi è davvero tutto concesso all'intelligenza artificiale? Appunto, lei ora faceva l'esempio della difesa militare, delle armi autonome, quindi le conseguenze, lo sappiamo, sono enormi. Quindi ancora di più l'urgenza di questa domanda: non ci sono delle norme, dei requisiti che un programma di intelligenza artificiale deve soddisfare, pena il suo divieto oppure la sua limitazione? Insomma, non si dovrebbero allenare le macchine anche a rilevare o a correggere gli errori, le distorsioni, oppure già si fa questo?
Sì. Allora, sicuramente ci sono degli indizi, non solo nella discussione etica, ma anche nei documenti che hanno un valore di tipo giuridico. Ce n'è per esempio nel cosiddetto AI Act, però in modi molto astratti e talvolta idealizzati rispetto a questo ruolo. Un documento più recente, che è quello del Consiglio d'Europa, che del fine, adesso sta in giro per la firma da parte degli stati aderenti al Consiglio d'Europa, dice: dobbiamo andare da che cosa il controllore umano deve fare a come lo deve fare, nel senso a trovare delle misure che gli rendano ai controllori possibile di sorvegliare in modo effettivo e affidabile questi sistemi. Però questo passaggio dal che cosa al come, siamo ancora poco preparati. Sì. Forse ci vorrebbe una nuova, ergonomica cognitiva, cioè ormai, visto che non abbiamo solo le macchine, quindi ergonomica è solo come far funzionare meglio i sistemi in una fabbrica e mantenere il benessere del lavoratore. Adesso l'ergonomica deve rivolgersi al benessere del controllore umano e della società, ovviamente, nell'interazione con questi sistemi che entrano in tutte le sfere delle nostre attività produttive.
Siamo quasi in chiusura, allora do ancora una volta la parola ad Alberto Pugliafito, un po' anche su questi temi, se voleva aggiungere qualcosa, un po' in generale sul così l'elefante nella stanza, l'idea che noi si abbia fiducia nell'intelligenza artificiale, che poi lei tradisca la fiducia sbagliando. Però è anche vero che, se vogliamo, chiudo con una battuta, se vogliamo che si avvicini sempre di più a come è un essere umano l'intelligenza artificiale, anche gli esseri umani raccontano un sacco di balle e fanno un sacco di errori. Lei che ne pensa?
Assolutamente sì. La cosa che trovo interessante è che noi stiamo parlando di questa tecnologia, di questo insieme di tecnologie, che tra l'altro non è neanche detto che sia l'ultima frontiera dell'intelligenza artificiale. Abbiamo il Large Language Model, poi avremo qualcos'altro ad un certo punto. Mi pare che grande assente dal dibattito pubblico sia proprio un interrogarsi effettivamente sugli usi, no? Nel senso che trovo, almeno nella mia bolla di riferimento, tantissimo scalpore quando succedono piccoli aneddoti dal mio punto di vista, come quello del giornale che ti pubblica la lista di libri inventati, oppure l'indignazione perché le persone si fanno, usando uno di questi strumenti, il loro avatar, la loro immagine nello stile di Miyazaki e dello studio Ghibli. Immagino che chi ci ascolta avrà sentito.
Ne abbiamo parlato, sì.
Ecco, perfetto. E invece mi pare che le cose di cui stava parlando il professore siano un po' assenti e siano decisamente più interessanti e anche gravi, no, di cui occuparsi. Voglio dire, l'inserimento di intelligenze artificiali all'interno delle armi dovrebbe essere una cosa che ci preoccupa molto di più del fatto che una macchina può inventare una lista di libri. E questo mi pare importante dirlo. Mi pare anche importante aggiungere che trovandoci di fronte a delle tecnologie che sono generaliste, avremmo proprio bisogno di chiederci dove e quando ne abbiamo bisogno. Invece, in questo momento, si sta letteralmente subendo il fatto che ad un certo punto Meta decide di aggiungere l'AI dentro WhatsApp, e così tutti gli utilizzatori di WhatsApp se la ritrovano.
Eh sì.
Google decide di aggiungere l'AI Overview nelle ricerche su Google, e noi ci ritroviamo di fronte a tutta una serie di persone che non hanno avuto modo di ricevere un'adeguata, potremmo chiamarla AI literacy. Quindi trovano degli strumenti e non sanno esattamente che cosa sono, e si ritrovano incorporati direttamente in cose che usano tutti i giorni, no? Ecco, forse dovremmo cominciare ad interrogarci su questo.
E quello è un altro temone, effettivamente, la progressiva trasformazione da possessore di un programma a utente di quel programma, a vittima delle scelte di chi quel programma scrive, sviluppa e diffonde in giro per il mondo. Magari ci torniamo, intanto salutiamo con piacere i nostri ospiti, è stata veramente, io trovo, una conversazione illuminante, Francesca, grazie anche a te davvero.
Confermo, grazie a voi.
Ringraziamo il professor Guglielmo Tamburini, grazie mille.
Grazie a voi.
E anche Alberto Pugliafito, collega di Internazionale, grazie Alberto, a risentirci.
Grazie a voi.